Buongiorno amici, oggi vi porto nella città delle biciclette per antonomasia, Ferrara, perché è così che da sempre è definita e si può dire che qui pedalare è un vero e proprio stile di vita, condotto con orgoglio e disinvoltura. I ciclisti girano con le sporte della spesa attaccate al manubrio, i bambini sul seggiolino davanti e talvolta anche su quello dietro, col cane che spunta da un cestino, appaiati per le strade del centro parlando del più e del meno. Per superare il detto che qui si impara prima a pedalare che a camminare, basta guardarsi intorno. Non si può fare a meno di notare che è una città dall'eleganza spontanea, ricca di monumenti, opere d'arte, enoteche storiche, giardini, botteghe e biciclette. Unica grande pecca di questa città è purtroppo la nebbia, che durante il periodo invernale è talmente fitta a volte che qualcuno si è spinto a dire che persino i passeri qui vanno a piedi. Arrivata con un treno, subito balzano agli occhi due enormi grattacieli, simbolo della città. 20 piani, 90 metri di altezza, 210 appartamenti, 23 negozi alla base, due torri, un grande giardino, 32 nazionalità diverse. No, non sto dando i numeri, è il grattacielo e a Ferrara basta dire così. L'edificio nasce a metà degli anni 70, tempo di modernismo e di miracolo economico. Dall'inizio degli anni 90 il grattacielo diventa la grande risorsa della popolazione migrante, prezzi bassi, vicinanza alla stazione, grande disponibilità di alloggi e frequente ricambio degli abitanti. Oggi nel 60% degli appartamenti vivono immigrati di diverse nazionalità, ma le cifre e perfino i contratti sono in continua variazione per la natura dinamica e altamente instabile di queste presenze. Bene, prendo anch'io una bicicletta ed inizio il mio giro. Si va subito verso il centro dove il castello estense e meravigliosamente conservato fa bella mostra di sé. Il maestoso simbolo di Ferrara a pianta quadrata con le sue quattro torri anch'esse quadrate circondate dal fossato ancora ricolmo d'acqua, i rossi mattoni di cotto, le eleganti balaustre bianche e l'emblema di cui i ferraresi vanno fieri. La storia narra che nel 1385 la cittadinanza, stremata dalla fame e dalla povertà, insorse uccidendo Tommaso da Tortona, un magistrato dei giudici dei Savi. Così Niccolò II, terrorizzato di fare la stessa fine, fece costruire un castello per difendersi dai cittadini furiosi. La sua realizzazione fu affidata a Bartolino da Novara, che iniziò i lavori inglobando la Torre dei Leoni a nord e concludendo la costruzione in soli 2 anni. Era una vera rocca difensiva e fu studiato da molti architetti, tra i quali il grande Michelangelo. In seguito Ercole I d'Este e la moglie Eleonora d'Aragona lo impreziosirono ulteriormente. Un lavoro eseguito da grandi artisti come Tiziano, Raffaello e Giovanni Bellini. Con la venuta di Ercole II, verso la metà del Cinquecento, il castello divenne palazzo di corte. Nel corso dei secoli ha svolto diversi ruoli, sede delle milizie con scuderie, armerie, magazzini, officine e tutto quello che serviva al piccolo esercito che vi alloggiava, ed infine residenza nobiliare della famiglia d'Este. Ma il castello è noto anche per una triste storia d'amore, consumatasi nella Torre dei Leoni tra Ugo e Parisina. La storia ci racconta che Parisina Malatesta sposò Niccolò III d'Este. Dopo il matrimonio, uno dei figli di Niccolò, di 14 anni, avuto dalla prima moglie Stella Tolomei, si innamorò della sua seconda moglie, che di anni ne aveva 15, Parisina appunto. Scoperto il tradimento, Niccolò fece chiudere i due ragazzini nella Torre dei Leoni del castello in attesa di giustiziarli. Poi radunò tutte le adultere della città e fece loro tagliare la testa e alla fine fece decapitare pure i due amanti. Si dice che i loro fantasmi piangano ancora all'interno della cella insieme alle anime delle donne morte a causa del loro adulterio. Un pezzo di storia ferrarese che ogni cittadino conosce. Se vi capiterà di visitare l'interno del castello e di avere la fortuna di scendere nei sotterranei dove vi sono ubicate le celle dei due poveri ragazzi, restate in silenzio per un po' e ad un certo punto, come se provenisse da lontano, vi sembrerà di sentire un pianto disperato, quello di Ugo e Parisina, che non hanno ancora trovato pace. Oggi visitare il castello estense significa fare un viaggio nella storia e perdersi nelle sue tantissime sale. Al piano terra è possibile ammirare gli alberi genealogici della dinastia estense e le effigie degli antenati, Teche e pareti espongono documenti dell'epoca, medaglie, testi di letterati e cortigiani. Ci sono poi le cucine ducali che ancora oggi conservano, i pavimenti con le aperture per gli scoli degli antichi acquai e l'intonacatura ad arriccio della volta. E poi la Torre dei Leoni, nata dalla trasformazione di una preesistente torre rettilinea a pianta quadrata in una piccola rocca difensiva, e le prigioni, destinate ai prigionieri d'alto rango o su cui gli estensi volevano effettuare una particolare sorveglianza. Ancora oggi, visitandole, si possono scorgere le scritte lasciate dai detenuti sulle mura delle celle. Al primo piano è interessante la loggia degli aranci, detta anche Giardino Pensile, dove ancora oggi si possono ammirare aranci piantati in grandi mastelli di legno, e le sale degli appartamenti dei sovrani, il camerino dei baccanali di Alfonso II, la cappella ducale, la sala dell'Aurora, fulcro dell'appartamento dello specchio in cui si celebrava l'andamento del tempo e il funzionamento dell'universo. La saletta dei giochi, con le sue decorazioni scherzose intrecciate agli elementi culturali, e la saletta dei veleni, con gli affreschi eroici e celebrativi della grandezza italiana. Il castello fu più volte oggetto di restauro e subì anche un grave incendio, tanto che per rievocarlo io vi consiglio di passare un ultimo giorno dell'anno in questa piazza, dove un favoloso spettacolo pirotecnico che termina con una cascata di fiammanti luci che scendono lungo tutte le pareti del castello vi riporterà a quel tragico momento, facendovi vivere un'emozione che mai potrete dimenticare. A ridosso del castello, Corso Ercole d'Este è una delle più belle vie della città, con un impianto medievale fatto di stradine piccole e tortuose chiusa nel perimetro del Po e del canale della Giovecca. Interamente pedonalizzato e quasi privo di esercizi commerciali, mantiene intatta la struttura rinascimentale con palazzi dalle belle facciate, portoni e finestre decorate. Il corso finisce in una bella zona verde a ridosso delle antiche mura cittadine con la Porta degli Angeli. Lungo questa via ecco il famosissimo e unico Palazzo dei Diamanti. Non è difficile comprendere perché si chiami così. 8.500 blocchi di marmo bianco striati di rosa formano la sua struttura esterna. Una composizione magnifica, progettata nel 1493 da Biagio Rossetti per creare insolite prospettive ed effetti di luce. Il palazzo fu l'opera centrale della cosiddetta addizione erculea, cioè l'allargamento della città voluto da Ercole d'Este. All'interno il palazzo presenta un bel cortile rinascimentale con un chiostro e un pozzo. Ospita importanti mostre temporanee, mentre al primo piano si trova la Pinacoteca Nazionale che conserva una collezione di opere di eccezionale valore. Da Porta degli Angeli percorro la pista ciclabile e pedonale che corre sulle imponenti mura. Queste furono studiate anche da Michelangelo e circondano il centro storico per poco più di 9 km. Il tempo ha trasformato questo imponente sistema difensivo in un luogo di incontro e svago. Dall'alto dei terrapieni la vista può spaziare sui campanili delle chiese, toccare le torri del castello estense o sulla tranquilla campagna fino ad arrivare al Po. Ritorno verso il centro ed ora eccomi davanti a Palazzo Schifanoia, il cui nome non è stato scelto a caso. Alberto V d'Este lo fece costruire nel 1835 come luogo di ozio in cui schivar la noia. Ma fu Borso d'Este a dare al palazzo il tocco che oggi lo rende famoso. Investito del titolo di Duca di Ferrara da Papa Paolo II, decise di festeggiare il suo potere con un salone ducale decorato con un eccezionale ciclo di affreschi. Nasce così il Salone dei Mesi, il più grande ciclo rinascimentale di affreschi pagani in cui più o meno allegoricamente si celebra il buon governo del duca attraverso la mitologia e l'astrologia. Per realizzare l'opera in poco meno di un anno il duca chiamò importanti artisti dell'Officina Ferrarese. Il salone è lungo ben 24 metri, largo 11, alto 7 metri e mezzo. Sempre in sella al mio velocipede attraverso ora la pittoresca Via delle Volte, una strada acciottolata di 2 chilometri molto suggestiva. Se siete amanti della fotografia, delle atmosfere rarefatte, romanticoni incalliti, solitari o cercatori di silenzio, avete trovato il vostro luogo del cuore. Un tempo, prima che il corso del Po venisse deviato, questa bella via medievale svolgeva una funzione commerciale. Qui si trovavano le case dei commercianti che trafficavano con il resto d'Italia attraverso il fiume. Le volte, i passaggi ad arco ancora oggi visibili, permettevano di arrivare rapidamente ai magazzini sul fiume, senza dover percorrere tutta la strada e senza essere attaccati da qualche ladrone. Oggi sono in gran parte chiusi o trasformati in abitazioni. Salvo qualche trattoria, non è molto frequentato, ma non è stato sempre così. Per secoli è stata anche luogo di malaffare, come scrive Baccelli nel Mulino del Po, ritrovo di prostitute, ladruncoli e anche qualche assassino. E quando cala la sera e si accendono le luci gialle, l'atmosfera ritorna quella di sempre, piena di pispigli e ombre minacciose. E così sono arrivata in Piazza delle Erbe, oggi rinominata Piazza Trento e Trieste, il punto di riferimento del passeggio cittadino, passaggio obbligato di ogni giro nel centro storico. Da due secoli luogo deputato al mercato di frutta e verdura, qui si concentrano tutti i simboli del potere che ha governato Ferrara nei secoli. C'è il Duomo di San Giorgio, chiamato Cattedrale, il più importante simbolo religioso della città, con la facciata in marmo bianco e il bellissimo portico, sorretto da due colonne raffiguranti un vecchio e un giovane seduti su due leoni. La parte superiore del portico è un esempio unico in Italia, è formata da una loggia al di sopra della quale si sviluppa su tre registri il tema del giudizio universale. E poi ancora il Palazzo della Ragione, la loggia dei merciai dove avevano bottega i mercanti di stoffa e lana e il campanile incompiuto attribuito a Leon Battista Alberti. In Piazza delle Erbe inizia il Listone, un marciapiede largo 12 metri e lungo 120, abituale luogo di passeggio, di bancarelle e di mercatini natalizi. Di fronte al Duomo si accede alla piazza del municipio con l'imponente scalone d'onore che conduceva alla prima residenza dei d'Este. Ma a Ferrara c'è anche un locale angusto per via di scaffali, bottiglie e libri che ravvicinano i tavoli, tutto molto caratteristico e gradevole. È l'osteria più vecchia del mondo. Si chiama Al Brindisi e si trova in uno stretto vicolo a fianco alla cattedrale. Citato nei Guinness dei primati per la sua storia secentesca, il Brindisi è stato insignito anche del titolo di locale storico d'Italia e lo merita davvero, visto che è capace di offrire un contesto unico nel suo genere, regalando agli avventori un'esperienza originale, quasi un viaggio nel passato dove è ancora possibile cogliere e respirare le atmosfere di un tempo. Meta ricercata dai turisti ma anche abituale frequentazione dei ferraresi, costituisce dunque una tappa obbligata per chi è a Ferrara, non solo per la possibilità di degustare ottimi piatti della tradizione locale, ma anche e soprattutto per la varietà enologica proposta. Si possono infatti assaggiare delle autentiche chicche. L'osteria esisteva già nel 1435, quando si chiamava Osteria del Ciucolin, da Ciuc ubriaco. All'epoca ci si arrivava in barca e tra i protagonisti d'eccezione della movida rinascimentale c'erano personaggi del calibro di Benvenuto Cellini, Tiziano Vecellio, Torquato Tasso e Ludovico Ariosto, che scelse addirittura di immortalare il locale nelle pagine della sua celebre commedia La Lena. E proprio qui parcheggio la mia bici e entro per un fresco aperitivo. Alla prossima! You're the one I love the most of all.
Of the love that you give me. every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you.